Buonasera a tutti, seduta del Consiglio Comunale del 27 settembre 2019. La parola alla dottoressa per l'appello, a cui tra l'altro faccio gli auguri visto che l'altro giorno ha fatto gli anni.
Grazie. Colombo Matteo.
Presente.
Milani Rosa.
Presente.
Comagalli Barbara.
Presente.
Longhi Ernesto.
Presente.
D'Angelo Marco.
Presente.
Panzeri Francesco.
Presente.
Tedeschini Stefano.
Presente.
Brambilla Grazia.
Presente.
Cirola
Elena.
Bassani Anna.
Presente.
Simonetti Stefano.
Presente.
Parolari Mattia.
Presente.
E De Capitanio Francesco.
Ok. Allora, punto numero 1 all'ordine del giorno, approvazione verbali sedute precedenti. Sono tutti i verbali di sedute riferiti a questa amministrazione, per cui c'eravamo tutti, per semplicità e per dare un aiuto a voi, se, soprattutto se Anna Clara vuole astenersi su quelle del 23 luglio che eri assenti, tutti gli altri invece erano sempre presenti, per cui mettiamo in votazione i verbali 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 32, 33, 34 del 14 giugno. A questo punto facciamo due votazioni separate, qui ci sono contrari. Dal 24 al 34 del 14 giugno, contrari, astenuti, favorevoli, ok, unanimità. E poi metto in votazione dal 35 al 40, sì, del 23 luglio, contrari, astenuti, Bassani, favorevoli, tutti gli altri. Perfetto. Punto numero 2, approvazione e modifica al vigente regolamento 100 prima infanzia. Lascio la parola all'assessore vice sindaco Milani, che illustra le modifiche al presente regolamento.
Me lo passi? Grazie. Allora, il regolamento centro prima infanzia. Vogliamo andare appunto a modificare in particolare l'articolo 1 e poi l'articolo 8. L'articolo 1, che nell'articolo 1 si evince che la capacità ricettiva dei posti è 13, quello rimane 13 perché così è accreditato. L'accoglienza dei bambini è dai 18 mesi di età fino ai 36. E particolari casi segnalati dai servizi sociali potevano essere ammessi dai 15 mesi. Adesso appunto andiamo a modificare il regolamento abbassando l'età dei bambini a 12 mesi, in quanto gli spazi lo permettono. Questa modifica, come abbiamo un po' discusso anche nella Commissione Servizi Sociali del 16 settembre, viene anche dalla richiesta un po' da parte delle famiglie che potrebbero appunto usufruire il centro prima infanzia, e come dicevo prima gli spazi e non consentono l'abbassamento dell'età dei bambini. E quindi viene tolto anche, come vedete nella parte gialla, viene tolta anche quella che prima prevedeva l'inserimento ai 15 mesi su relazione del servizio sociale. L'articolo 8 invece si modifica proprio per un discorso di normativa. Nell'articolo 8 si andava a parlare della somministrazione dei farmaci. A questo punto ce l'ha fatto notare in particolare l'Anna Clara durante la Commissione Servizi Sociali. L'abbiamo girato alla società cooperativa che gestisce il centro prima infanzia Sineresi e di fatto hanno tolto tutta la parte legata alla somministrazione del farmaco quando la temperatura rettale supera i 38 gradi e hanno messo quello che invece prevede adesso la la normativa. Per il resto, gli altri punti del regolamento non prevedono nessuna modifica.
Ok, grazie. Aggiungo solo che questa modifica del regolamento è un po' il modo per cercare di mantenere questo servizio in cui noi crediamo molto. Come abbiamo già detto in commissione, la misura nidi gratis ha un po' tolto posti al CPI, perché giustamente alcuni hanno approfittato di questa misura per diciamo così disiscrivere o non iscrivere più il bambino al CPI ma iscriverlo a nidi gratis. Noi però crediamo molto in questa politica del CPI, per cui andiamo anche a modificare questo regolamento, al di là per aggiornarlo sulle normative, anche per cercare comunque di rendere più appetibile il centro prima infanzia e per cercare di mantenere in vita questo servizio, e comunque sta funzionando, ecco, non è morto. Interventi? Bassani.
Allora, abbiamo parlato in commissione del centro in lungo e in largo, fermo restando che potrebbe essere una buona idea abbassare il livello di età d'ingresso, denoto che comunque al di là del chiedere ai genitori o dell'ultimo, diciamo, del foglio di gradimento, non è stato chiesto a tappeto, a chi, alle nuove coppie o chi potrebbe entrare con i bambini, cosa desidererebbero da questo centro. Gli spazi è vero che ci sono, però andiamo anche a toccare e a lavorare, a operare su spazi della scuola della primaria, quindi l'auditorium, oppure la richiesta anche dall'altra parte dell'atelier. Quindi non 13 bambini, sono pochi, sono tanti, però gli spazi non sono proprio adeguati a quanto risulta se andiamo a chiedere altri spazi alla scuola primaria. Poi la cosa che non rientra, me l'avete detto più volte, all'interno del regolamento è certamente l'accesso al centro. Io che ho chiesto una copia dell'iscrizione, sull'iscrizione non si accenna a come possono portare i bambini al centro di prima infanzia. A livello di ufficio di polizia locale abbiamo chiesto qual è la normativa. Ci hanno detto che è ormai da un anno che nessuno ha l'accesso autorizzato con il cartellino, eccetera. Questo è quanto ci è stato detto. Ci sono delle delibere che noi abbiamo richiesto e non abbiamo ancora in mano per capire chi può autorizzare, chi firma, ordinanze, chi può firmare, chi ha firmato fino adesso. Resta il fatto che quando noi abbiamo fatto delle prove di evacuazione, io ci lavoro quindi alla scuola primaria, e siamo usciti nel momento in cui salivano a portare i bambini o salivano a riprenderli, è stato difficoltoso. Quindi la sicurezza prima di tutto, va bene il centro prima infanzia, se decidete di dare l'accesso, però bisogna anche salvaguardare la sicurezza di tutti gli altri, perché può succedere, non può succedere, un momento di panico, un'evacuazione, nel momento in cui si esce, come è successo, non si deve trovare di fronte alla macchina che sale, anche se sale piano. Allo stesso modo, quando ci sono tanti genitori o nonni o parenti che portano i bambini, parcheggiano nell'area di movimento, di manovra del pullman, e in caso di soccorso, di mezzi di soccorso, certamente troverebbero lo spazio occupato. Quindi questo secondo noi è un problema da valutare e decidere bene sul cosa fare, come agire su questo discorso di sicurezza, anche perché le normative sulla sicurezza, evacuazione e quant'altro sono molto chiare e definite, per cui noi ci asterremo durante questa votazione.
Io rispondo ad Anna Clara per quanto riguarda gli spazi. Gli spazi ovviamente sono adeguati al numero dei bambini che possono accedere al centro prima infanzia. 13, ma che di fatto potrebbero essere anche di più, anche 15, 16, 17, perché non tutti i bambini frequentano 5 giorni, c'è la possibilità di scelta tra i 3, 4 e 5 giorni. 13 è il numero massimo contemporaneo consentito nella giornata. Per quanto riguarda il fatto di richiedere gli spazi della scuola dell'infanzia o della scuola primaria, è proprio perché, essendo il centro prima infanzia collocato in un polo scolastico, le educatrici che appunto hanno in gestione il centro prima infanzia insieme a noi amministratori, abbiamo visto positivo il fatto che i bambini possano usufruire anche di locali della scuola primaria o della scuola dell'infanzia, tant'è che già da qualche anno l'Istituto Comprensivo ha concesso l'utilizzo 2 mattine alla settimana dell'auditorium, ovviamente in concerto con le necessità della scuola. E quest'anno abbiamo pensato di chiedere anche la possibilità di utilizzare l'atelier della scuola dell'infanzia, non tanto perché gli spazi del centro prima infanzia non siano sufficienti, ma proprio per poter ampliare l'offerta formativa educativa che il centro offre. La dirigente ci ha risposto che sarà al vaglio del consiglio d'istituto decidere su questi spazi. Per quanto riguarda invece l'accessibilità, accennavi al fatto che sulla domanda di iscrizione non vedi niente di questo, cioè non credo che su una domanda di iscrizione ci debba essere scritto come si deve raggiungere il centro prima infanzia o una scuola o che cosa, cioè io iscrivo il bambino, chiedo quanti giorni e i dati sono quelli del bambino, dei genitori, ma non come si accede a uno spazio, cioè non credo che debba essere sottolineato sulla domanda di iscrizione. Per il resto lascio la parola al sindaco.
Sì, giusto per completare anche il discorso dell'accessibilità al polo scolastico. Sì, è vero che non vengono più concessi i pass a chi sale per portare i bambini, ma questo non viene più concesso non da un anno, ma dal 2015, ovvero da quando è stato portato il CP al polo scolastico, perché c'è un'ordinanza sindacale che ordina che tutte le categorie di veicoli che hanno sul mezzo i bambini che salgono al CP sono autorizzati a salire, per cui non serve un pass per salire, perché c'è un'ordinanza sindacale che già dice che sono autorizzati a salire. Sono autorizzati a salire, c'è questa ordinanza numero 46 del 2015, se volete poi ve la lascio, appunto tutti i conducenti autorizzati al ritiro dei bambini frequentanti il centro prima infanzia. Quali sono i conducenti autorizzati? Quelli che lasciano autorizzazione al centro prima infanzia con allegata la carta d'identità, e questo è previsto magari non dal modulo di iscrizione neanche dal regolamento, ma nel regolamento comunque è citata questa cosa, tra parentesi c'è un articolo, adesso non mi ricordo che numero di articolo è, quando si parla della privacy, dove si dice che al momento di iscrizione gli iscritti devono consegnare tutti i documenti, tra cui ad esempio le autorizzazioni con copia di carta d'identità per salire al centro prima infanzia. Detto questo, giusto per ampliare il discorso sull'accessibilità al polo scolastico, da quando è nato il polo scolastico, con varie ordinanze sindacali, si fanno ordinanze sindacali per il semplice fatto che quella non è una strada, non è una strada, ma è una pertinenza del polo scolastico, per cui non è soggetta al codice della strada, ma è soggetta a ordinanze sindacali, che poi ovviamente richiamano il codice della strada, perché chiaramente il sindaco non si inventa le regole di come si va in macchina o come si va a piedi. Dicevo che da quando è nato il polo scolastico sono state fatte varie ordinanze per andare incontro alle necessità e alle osservazioni e alle richieste che sono state fatte sia dal polo scolastico sia dai servizi che girano attorno al polo scolastico. Con queste ordinanze sono state di volta in volta autorizzate le persone che serviva autorizzare per accedere al polo scolastico, che in questo momento sono sostanzialmente le bidelle, le maestre, le cuoche, i fornitori, i manutentori, i mezzi del comune, chiaramente lo scuolabus, la polizia, i mezzi di emergenza, eccetera. Ripeto, si sono fatte 3 ordinanze dal 2010, poi una nel 2012, se non ricordo male, una nel 2015, per andare incontro alle richieste che sono state fatte. Ho raccolto con interesse l'osservazione sta fatta da Anna Clara sia oggi sia in commissione sociale su questa problematica dell'evacuazione. Problematica che devo dire che non c'è mai stata rivolta dal punto di vista dalle maestre e dalla scuola. Ho chiesto ancora agli uffici in queste settimane se noi abbiamo mai ricevuto un verbale di una prova di evacuazione, la risposta è stata no, non l'abbiamo mai ricevuto, per cui se la richiesta della scuola è cerchiamo di risolvere questa problematica, va bene, ci mettiamo a tavolino e cercheremo di risolvere questa problematica insieme. Quale possa essere la soluzione? Vietare l'accesso a tutte le macchine assolutamente, vietare l'accesso solo alle macchine del CP, vietare il parcheggio in alto davanti alla scuola, questo non lo so, lo vediamo insieme, lo vediamo con gli uffici, ma se c'è una problematica non c'è problema assolutamente a risolverla. Altri interventi?
Sì.
Sempre Anna Clara.
Per quanto riguarda i verbali sono dell'istituto comprensivo, quindi toccherà l'istituto comprensivo mandarveli per quello che non...
Sì, no, certo.
Non toccano insegnanti.
No, ci mancherebbe. No, quello che facevo presente io è che quando è stato un problema abbiamo cercato di risolverlo. Questo problema non è mai stato messo sul tavolo dell'amministrazione, per cui...
Va bene, quello della privacy non lo trovo però. Pagina?
Articolo 8.
C'è un passaggio sull'articolo 8 sulla documentazione della privacy, in fondo nel verde c'è tra parentesi ad esempio. Prima dell'ambientamento, lo do lettura per chi non l'ha davanti, prima dell'ambientamento i genitori dovranno compilare il modulo generale d'ingresso contenente la raccolta delle informazioni principali, la parte riferita alle autorizzazioni, tra parentesi ad esempio le persone autorizzate al ritiro con allegato della carta d'identità. Punto. Contestualmente eccetera eccetera privacy.
Verde si legge poco.
Verde si vede poco.
Altri interventi? Niente? Metto in votazione la modifica al regolamento del centro prima infanzia. Contrari? Astenuti? Bassani, Simonetti, De Capitani? Favorevoli? Tutti gli altri. Punto numero 3, articolo 175, decreto legislativo 18 agosto 2000, variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Si tratta di piccole variazioni al bilancio, per questa e per la presentazione lascio la parola all'assessore al bilancio D'Angelo.
Allora, il punto numero 3 dell'ordine del giorno sono delle variazioni di bilancio, come diceva giustamente Matteo, sono direi abbastanza, c'è di importo abbastanza basso, però dobbiamo comunque darle. Allora, abbiamo impiegato circa 33.000 euro dell'avanzo, dei quali più o meno 6.000 euro di avanzo vincolato per il miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale e più o meno 27.000 euro di avanzo libero. Allora, di questi 27.000 euro vi do i dettagli. 10.000 euro sono relativi alla conclusione finalmente dell'iter per la sistemazione e la messa in sicurezza della strada di Canova. Quindi abbiamo acquisito tutte le firme, abbiamo inserito a bilancio questi fondi per diciamo, pagare gli indennizi ai proprietari e gli atti notarili per i passaggi di proprietà. È un intervento chiaramente che ci è costato 64.000 euro, questi sono gli ultimi 10.000 euro e 15.000 euro invece sarà il contributo che ci verrà riconosciuto. Allora, altra variazione sono 13.800 euro per la sistemazione del lavatoio di Biglio. Allora, questo fa parte del progetto LUB, Libera Università del Bosco, che è stato avviato nel 2017 e terminerà quest'anno. Ha previsto diverse attività didattiche e la valorizzazione del territorio. Vedremo oltre a questa spesa anche altre spese nella spesa corrente. La caratteristica è che tutte le spese collegate a questo progetto sono cofinanziate da Fondazione Cariplo. Quindi noi chiaramente andiamo a pagare il totale, poi ci verrà riconosciuto il 60% da Fondazione Cariplo, tanto che la variazione è anche in entrata per la quota di competenza di Fondazione Cariplo. Poi vabbè, gli ultimi 3.000 euro andranno fatti dei piccoli interventi di manutenzione agli edifici pubblici e queste sono le quote di avanzo libero. Per quanto riguarda le spese correnti, ci ricolleghiamo sempre al progetto LUB, quindi abbiamo stanziato 4.788 euro per il pagamento dei servizi e gli incarichi professionali esterni. Questo poi sarà anche il punto 4 dell'ordine del giorno, quindi non mi dilungo oltre a descriverlo. Poi abbiamo fatto sostanzialmente dei giri contabili per riconoscere la quota comunale, regionale e di Olginate per l'asilo nido. Questi sono veramente dei giri contabili. Poi abbiamo finanziato 2.000 euro la leva civica, abbiamo aumentato il contributo alle associazioni per circa 3.000 euro, 950 euro li abbiamo aumentati per il centro prima infanzia, qua si ricollega un po' a quello che diceva Matteo per cercare di valorizzare un po' di più questo servizio, la modifica del regolamento speriamo ci consenta di recuperare un po' di redditività. Poi 1.816 euro per il trasporto scolastico, abbiamo fatto una riparazione del nostro pulmino e poi abbiamo integrato sostanzialmente i costi. E basta, per quanto riguarda le variazioni direi che di rilevante non c'è altro, le altre sono tutte piccoline da 100 euro, 200 euro, non credo che ci sia da dire molto. Quindi ecco, sul punto 3 io avrei terminato.
Bene, io non ho molto da aggiungere su queste variazioni, mi fa molto piacere che siamo riusciti finalmente a mettere a bilancio gli ultimi soldi per la strada di Canova, così finalmente riusciamo a partire con la gara. È un lavoro che ormai su cui stiamo lavorando da più di un anno e mezzo, finalmente abbiamo ottenuto tutte le firme dei tanti proprietari di quei pochi metri quadrati che andiamo a fare una cessione bonaria sostanzialmente per l'allargamento della strada e messa in sicurezza sempre della strada che porta in Canova. E una cosa che mi fa molto piacere sia a livello personale sia come ex assessore alle politiche giovanili è che siamo riusciti ancora a mettere a bilancio i soldi necessari per la leva civica oltre ai soldi necessari che avevamo già messo per la dote comune, che in questi giorni è scadenza il bando, l'avviso per le domande. E nient'altro, ovviamente c'è allegato alle variazioni il parere del revisore dei conti. A voi la parola.
Solo una domanda.
Bassani.
Sì. Ha detto 13.800 euro, ritorno il 60% dalla Fondazione Cariplo, 60% sì, dalla Fondazione Cariplo, ma sulla fontana di Dozio, solo sulla fontana di Biglio, solo su quello o anche le attività didattiche?
Allora, il progetto LUB, scusatemi se rispondo io, ma l'ho seguito da un po' di anni, per cui lo conosco meglio di quelli che l'hanno seguito ormai. Progetto LUB è un progetto presentato da Liberi Sogni con noi Eruno e Colle Brianza come comuni partner. Per quanto riguarda, in totale era un 200.000 euro di progetto, di cui 120 o poco più cofinanziati da Fondazione Cariplo. Per quanto riguarda il Comune di Val Gregentino, il totale era di 26.000 euro, di cui 16.600, se non ricordo male, cofinanziati da Fondazione Cariplo. Tra l'altro, gli altri 10.000 euro che metteremmo noi, la nostra quota a parte, buona parte di questi 10.000 euro sono soldi che già avevamo bilancio, per cui il personale che ha lavorato su questo progetto, le utenze, la cancelleria, eccetera, eccetera. Per concludere la risposta, penso che si sia capita, il 60% è su tutto il progetto, per cui sia le attività didattiche, che esattamente, poi dopo contabilmente il ragioniere ci sarà a dire meglio che formalmente il lavatoio sarà solo sulle uscite mentre tutto il resto sarà solo sulle entrate, però la conclusione del progetto è che su 26.000 euro 16.000 ci vengono rendicontati in sostanza. Altri interventi? Simonetti.
Sì, perché si riguarda di più il lavoro, non tanto la variazione. Se vi ricordate, per avere un'idea a quanto ammonta l'area, questa piccola area di Canova che si va ad acquisire in via Bonaria, e se il prezzo corrisposto risponde a quella che è la tabella provinciale per queste acquisizioni, insomma, o se c'è un discostamento dalle tabelle, dal massimo previsto della tabella provinciale. Grazie.
Seconda domanda è facile, sì, assolutamente, viene seguito il minimo della cessione bonaria, ma tutti i proprietari, bene o male, sono stati, non hanno nessuno che ha fatto problemi sul discorso economico, anche perché davvero si tratta di poche cifre che non so tradurre in metri quadrati, ma se, se volete poi lo diciamo, Barba, tu ti ricordi qualcosa?
In realtà la prima parte è seguita su voi.
Sì, sostanzialmente è un allargamento, penso, di un metro, della, di un metro o due della strada. No, 10.000 euro, il grosso sono gli atti notarili. Vi facciamo sapere, sulla cifra precisa non lo so, però sui 10.000 euro, che poi erano 9.600, una roba del genere, se non ricordo male, la grossa parte sono il notaio. Tieni presente che sarà un intervento su 300 metri di strada, per cui sarà 300 per un metro, per due metri, meno male sarà quello. Altri interventi sulle variazioni in bilancio? Nessuno? Metto in votazione, contrari, astenuti, De Capitani, Bassani, Simonetti, favorevoli, tutti gli altri favorevoli. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera, contrari, astenuti, tre astenuti di prima, favorevoli, tutti gli altri. Punto numero 4, lo accennava prima l'assessore D'Angelo, modifica programma consigliare per l'affidamento degli incarichi a 360 gradi. Anche qui è la classica delibera che facciamo sempre legata alle variazioni di bilancio quando si va a variare una consulenza. Marco, vuoi dirci qualcosa di più?
Sì, sostanzialmente la quota impegnata per il pagamento degli incarichi esterni viene inserita ogni anno nella nota integrativa al DUP. Ogni volta che viene fatta una variazione, l'abbiamo fatto anche la volta scorsa, la facciamo anche questa volta, bisogna fare una specifica delibera. Quindi in questo caso andiamo ad aumentare di 4.914 per anno 2019 appunto questa quota impegnata. Quindi è solo una delibera tecnica. Non è niente.
Sì, sono sostanzialmente interventi di consulenza per il progetto LUBA ancora una volta. Ci sono interventi su questo punto? Allora metto in votazione. Contrari? Astenuti? Tre astenuti, De Capitani, Bassani, Simonetti. Favorevoli? Tutti gli altri. Metto in votazione anche l'immediata esecutività. Contrari? Astenuti? Uguali? Favorevoli? Tutti gli altri. Punto numero 5, aumento compenso revisore dei conti, la parola sempre all'assessore D'Angelo.
Allora, premetto questo, che a fine dicembre 2018 hanno adeguato le fasce di compenso dei revisori. Il nostro revisore ha il contratto in scadenza a febbraio dell'anno prossimo. Già da tantissimo tempo ci ha chiesto un aumento del suo compenso. Lui adesso, correggimi Stefano se sbaglio, percepisce 3.500 euro all'anno di compenso. Noi chiaramente non gli abbiamo dato quello che lui ci ha chiesto, però abbiamo ritenuto di dare 400 euro in più su base annua, quindi sono 33 euro al mese, parliamo veramente di pochissimo, fino alla scadenza del contratto a febbraio 2020. Dopodiché dovremo chiaramente rispettare le nuove fasce, che saranno molto più alte. Quindi paradossalmente abbiamo concesso sì un aumento, ma stando molto meno rispetto a quanto percepirà poi a febbraio. Quindi chiediamo appunto un aumento di 400 euro su base annua.
Nulla di più, diciamo che proprio banalmente è stato quasi un regalo di ringraziamento, un piccolissimo regalo di ringraziamento al revisore dei conti, un riconoscimento per il lavoro fatto, visto che ormai sono gli ultimi mesi. Ci ritroveremo poi, decideremo insieme, capiremo quanto, poi a febbraio, marzo, quando scadrà, quando verrà estratto il nuovo revisore, che speriamo che non arrivi da Cagliari o giù di lì, perché o da Mantova come questo, visto che poi paghiamo anche le spese di trasporto. E niente, ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Lo metto in votazione. Contrari? Astenuti? 3 astenuti. Favorevoli? Tutti gli altri. Serve anche qua l'immediata esecutività? Allora la metto in votazione, così domani mattina facciamo il bonifico. Contrari? Astenuti? Soliti 3. Favorevoli? Tutti gli altri. Ultimo punto dell'ordine del giorno, presentazione, documento unico di programmazione semplificato 2020-2022, DUPS. La parola sempre all'assessore D'Angelo.
Allora, eccolo qua, l'ultimo punto, il sesto punto, è la presentazione del DUP. Allora, il DUP innanzitutto è un documento molto importante, perché riguarda, sostanzialmente è uno strumento di guida strategica e operativa dell'ente, quindi rappresenta, diciamo, un passo importante per poi predisporre il bilancio di previsione a fine anno. Sostanzialmente, allora, è un documento molto voluminoso, sono 113 pagine ed è composto principalmente da 2 sezioni. Allora, la prima sezione è un'analisi della situazione interna e esterna dell'ente, quindi è composta da diversi punti che descrivono il funzionamento dell'ente, quindi io adesso ve li dirò velocissimamente. Il primo punto è più che altro un punto demografico, quindi la popolazione in paese residente sono 3.428 abitanti, più o meno equamente divisa tra uomini e donne. C'è uno scarto negativo di 25 persone rispetto allo scorso anno, che è dato chiaramente dal rapporto di natalità e decessi, e 12 dalla migrazione, sostanzialmente dal trasferimento. Poi c'è la parte relativa al territorio, non sto qua a dirvela, è rimasta invariata come gli anni passati. Questa era la parte demografica. Il secondo punto parla dei servizi. Chiaramente, come tutti i comuni, abbiamo dei servizi gestiti da noi in forma diretta, che sono quelli gestiti all'interno dell'ente, quindi ufficio tecnico, demografico, anagrafe, eccetera. Poi ci sono dei servizi gestiti in forma associata, quindi con accordi di programma con altri comuni, come la convenzione con il comune di Olginate per il centro di raccolta, l'asilo, trasporto, e degli altri accordi per la gestione del sistema bibliotecario, politiche sociali, eccetera. L'ultima parte sono i servizi affidati a organismi partecipati. Noi chiaramente siamo partecipati in Silea e in Lario Reti Holding. Terza parte, parte importante, è la sostenibilità economico-finanziaria. Allora, il fondo di cassa a fine anno sono 443.000 euro circa. Non abbiamo mai avuto bisogno di utilizzare l'anticipazione di cassa, e questo sicuramente è un aspetto positivo. Il livello di indebitamento è in costante diminuzione, quindi era dell'8,41 del 2016, è misurato dagli interessi passivi sulle entrate correnti, quindi questo è il livello di indebitamento. È passato al 6,69 nel 2018 e, come vedremo dopo, prevediamo nel 2022 di arrivare al 4,96. Poi, gestione risorse umane. Tutto invariato rispetto allo scorso anno, sia il numero degli dipendenti che la spesa, quindi la spesa è rimasta esattamente la stessa. Vincoli di finanza pubblica sono stati sempre rispettati. Questa era la parte descrittiva dell'ente. Poi c'è la parte più importante, che è l'ultima parte, che è quella sulla programmazione. Allora, partiamo dalle entrate, quindi le entrate tributarie, IMU, TASI, TARI e addizionale comunale. Allora, per quanto riguarda l'IMU abbiamo previsto un'entrata di circa 406.000 euro, oltre a 30.000 euro per recupero arretrati IMU per gli anni 2020, 21 e 22. Ecco, chiaramente questa parte di programmazione è relativa al prossimo triennio, ecco, quindi 20, 21 e 22. Poi la TASI, l'entrata stimata sono circa 43.000 euro, la TARI 285.000 euro. Sull'addizionale regionale abbiamo indicato che valuteremo sulla base dei calcoli che poi faremo sulle entrate una rimodulazione delle tariffe. Questo è chiaro, è ancora un'ipotesi, non abbiamo ancora deciso nulla, ma abbiamo giustamente deciso di metterla nel DUP perché è un qualcosa che valuteremo. Poi, seconda parte, tariffe. Allora, per quanto riguarda le tariffe, noi chiaramente finanziamo i servizi primari per il comune, quindi trasporto scolastico, abbiamo una copertura più o meno del 54%, le mense scolastiche sono una copertura del 76%, asili nido e assistenza domiciliare con una copertura circa del 70%. Quindi queste sono le tariffe. Torno un po' sul discorso di prima sull'indebitamento, quindi per gli anni 2020 e per il triennio non prevediamo di accedere nuovi mutui, questo appunto perché l'impegno è quello di andare a ridurre la spesa per interessi. Avremo dei piccolissimi margini, ma credo che, salvo eccezioni, riteniamo di non accedere a nuovi prestiti. Questa era la parte delle entrate. Le spese, allora, per quanto riguarda le spese, c'è qua, richiamo un principio contabile dove sostanzialmente dice che i comuni devono finanziare la spesa corrente utilizzando principalmente i primi tre capitoli di bilancio, che sono le entrate correnti, e dove è concesso, per esempio la manutenzione delle strade o altro, anche la parte di entrate in conto capitale. Noi chiaramente stiamo rispettando questo vincolo e quindi non ho niente da aggiungere. Per quanto riguarda la programmazione triennale del fabbisogno di personale, non sono previsti pensionamenti e di conseguenza non sono previste nuove assunzioni. Purtroppo alcuni uffici, pur lavorando bene, sono sotto organico, ma la disciplina è regolata a livello legislativo, quindi non possiamo fare nulla. Poi, programmi di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi. Allora, qui sono stati riportati degli interventi che avevamo programmato lo scorso anno e che poi chiaramente in parte non sono stati conclusi, in parte invece verranno conclusi. Per esempio, è indicata la sistemazione e la messa in sicurezza della strada di Canova, che appunto abbiamo chiuso adesso, l'ampliamento degli spogliatoi al centro sportivo comunale, che partiranno a breve, e qui invece ci sono delle altre opere che in realtà erano collegate all'alienazione della sala civica, quindi finché non si vende quella non si faranno. Raggiungimento degli equilibri della situazione corrente generale di bilancio, quello che ho detto prima, il bilancio è in equilibrio e per il prossimo triennio non prevediamo di utilizzare la linea di anticipazione di cassa, quindi utilizzeremo sostanzialmente i soldi nostri. Sono state attivate 39 missioni inserite nel bilancio che vanno un po' a rispecchiare il nostro programma elettorale in parte, perché ricordo che il bilancio è a competenza triennale, chiaramente il mandato a competenza di 5 anni, quindi ogni cosa a suo tempo. Ovviamente le risorse sono quelle che sono, si agirà con priorità, siamo sempre molto attenti a cogliere l'opportunità di bandi e queste missioni hanno ovviamente riguardano un po' tutti i punti dal bilancio alle opere pubbliche, alla cultura, all'istruzione, eccetera. Quindi ecco, questo è un po' quello che è contenuto nel nostro DUP, la presentazione.
Sì, io non ho nulla da aggiungere, mi sembra che sia stato abbastanza esaustivo l'assessore. Lascio a questo punto la parola per eventuali domande sul documento. Simonetti.
Io ho dato un'occhiata su input del mio capogruppo, ho dato un'occhiata a questo documento unico di programmazione e quindi ho qualche domanda e qualche considerazione. Io ve le riassumo, insomma. poi posso capire che magari se su alcuni punti non c'è la risposta non è un problema, ci possiamo confrontare. Parto dalla analisi di un documento che deve essere quanto più possibile di programmazione, evitando il rischio di fare un po' il copia e incolla, perché poi il rischio è un po' questo, essendo su una base triennale. A pagina 13 vedo tra le varie diciture che abbiamo una rete di acquedotto di chilometri 18. Qui è una domanda, volevo capire se questa rete di acquedotto è già mappata o è interamente mappata, perché questo è molto importante anche per la verifica di scarichi non autorizzati oppure dispersioni o cose di questo tipo, e quindi la domanda è se è mappata, e qualora non lo fosse l'invito all'assessore alla pianificazione evidentemente a prevedere un'azione in tal senso. Pagina 14 dice oneri per l'ente sul ciclo integrato dei rifiuti. Volevo solo una conferma se gli oneri per noi come comune di Val Gregantino ammontano a 217, perché poi come risultati di bilancio le somme sono diverse, però ecco, come oneri per l'ente presumo che sia il costo che è a carico, è a carico del comune. Ok. Poi vado in ordine, pagina 25. Brutto. Pagina 25, fondo crediti di dubbia esigibilità. Viene indicato l'importo stimato per il 2020 di 46.300, quindi un importo molto definito. Poi 2021 e 2022 50.000. Ma perché si prevede un aumento di questi fondi di dubbia esigibilità e quindi, detto in un altro modo, un minor pagamento dell'ICI, perché poi alla fine è questa la partita, presumo, in gran parte, e quindi si prevede un aumento, un minor pagamento da parte dei cittadini, o è solo un dato, come dire, ipotetico?
Diciamo che è più altro una formula matematica, nel senso che vengono presi i valori in entrata che vengono previsti, come, non so, come avvisi di accertamenti IMU, come incasso per il trasporto scolastico, quei servizi a domanda individuale che possono essere soggetti a evasione. Sulla base di quegli importi che vengono messi in entrata c'è delle percentuali stabilite per legge, quindi è una formula matematica, viene applicata la percentuale che risulta da questa formula prevista per legge e da lì scaturisce il fondo. Poi il comune, se vuole, può aumentare questa cifra.
Ma questo, questo mi va bene per il 2020, perché mi dice 46.300. Però poi per il 2021 e 2022 dice 50, uno poteva dire 40 prevedendo una diminuzione o 50 prevedendo un aumento. Quindi la domanda che io faccio è, siccome stiamo parlando di un documento di programmazione, l'assessore prevede, avendo messo 50,
è una stima.
Però è una stima negativa, nel senso che rispetto ai 46 si prevede un peggioramento del comportamento dei contribuenti. Se uno metteva 40 era la medesima stima, però prevedeva...
Diciamo che il nostro... questa è una previsione, come dice. Okay. Diciamo che il nostro ragioniere, che è sempre molto prudente, okay, dice pensiamo di prenderne meno, che poi magari se li portiamo a casa tanto meglio.
Probabilmente le entrate del 2020 soggette a svalutazione sono più alte rispetto al 2000, cioè quelle del 2021 sono più alte rispetto a quelle del 2020. Okay, quindi il fondo rimane più alto. Anche perché la percentuale di legge che è prevista tende a crescere di anno in anno, fino ad arrivare al 100%, quindi anche la percentuale che varia, quella che è imposta per legge.
Pagina 26, penultima sezione, dice altre entrate da redditi da capitale, rientrano tutti i redditi da capitale non relativi ad interessi. E dice sono stati previsti in questa sezione gli utili di esercizio della società partecipata all'Ario Reti Holding nell'importo di 30.000 per ciascuno degli anni 20, 21 e 22. E qua io non vedo una programmazione, è proprio un dato asettico preso e messo lì.
Quello penso che ce lo comunicheranno poi dopo, quando andranno a distribuire gli utili.
È una stima.
Ecco, ma voglio capire, la stima si basa su che cosa?
È una stima prudenziale, perché di solito la cifra che veniva erogata negli ultimi anni è sempre stata sui 60.000-65.000 euro. Questo con la fusione, col cambio di società, siamo stati un po' più prudenti e abbiamo
ecco, stimato. Per esempio, 2019 che cosa diceva questa voce sugli interessi, se se lo ricorda? Tanto per capire se c'è
nel 2019
una correlazione oppure un dato proprio messo lì, insomma.
Era sui 70.000 euro la cifra prevista.
Però ecco,
più quello straordinario.
Sì, qui non l'abbiamo valorizzato probabilmente perché c'è stata
il documento l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, c'era Brambilla sindaco. Io dissi che il documento unico, se non è fatto in un certo modo, è solamente un lavoro per coloro i quali lavorano nell'ente, ma non ha una vera spina dorsale di programmazione, e mi ricordo che Brambilla era d'accordo su questa osservazione. Qui ricadiamo in questa situazione, cioè se io ho 70.000 per un anno e poi ne metto 30 buttati lì.
Parliamo però di una società che si è fusa.
No, certo, certo.
Per quello che sono stati molto
bassi. Carità.
Dipende il management della nuova società se è disposta ancora.
Lo so, però qua siamo in una situazione proprio di ipotetico ai massimi livelli.
Meglio stare bassi che stare alti. Quello è meglio essere potenziali.
Idem come sopra, da sempre dal punto di vista come appoggio diciamo di programmazione, la pagina 29 dice: altre entrate in conto capitale vengono contabilizzate in questa tipologia le entrate per contributo di costruzione, monetizzazione, aree standard, oneri per maggiorazione 15%, recupero sottotetti, e vedo 40.000, 2020, 21, 22. Io però non ho il dato, cioè la dico sotto forma di richiesta, sarebbe opportuno per noi consiglieri, penso per tutti, magari dare un riferimento, non lo so, per il 2019 è stato X, prevediamo per il 20, 21 e 22 un Y, in modo che uno evidentemente dice se i dati sono simili è una previsione, se i dati sono maggiori c'è una previsione con cautela, se i dati sono completamente diversi è una ipotesi, insomma, altrimenti rischiamo di leggere un documento
sì,
che però è svuotato.
Difficili da stimare, perché magari e un anno mi partono i cantieri, l'anno dopo non me ne parto.
Però voglio dire, il tessuto edilizio urbanistico, cioè io non faccio tecnico di lavoro, però il tessuto è quello. Non so se negli anni c'è stata, come dire, una importante... Io non lo conosco questo dato.
Sì, tendono a variare.
Tendono.
Anno, tendono.
Ecco, però sarebbe opportuno mettere almeno l'anno di riferimento in modo da dare a coloro i quali se lo guardano un minimo di dato per fare un confronto. Va bene, prendiamo atto che non c'è nessuna possibilità assunzionale in tutti i settori, da quello che esce. Pagina 33. Dice buoni pasto, comune di Valgrigantino, spesa del personale, è proprio la penultima riga, e vedo 506 euro 2017, 550 euro 2018 e poi siamo a previsione ed è sempre 250, ma anche sul 2019 siamo in ambito di previsione, non riusciamo nel 2019 a inserire il dato effettivo di quelli che potrebbero
no,
essere
quello del 19 è il dato effettivo, cioè il buon passo dei dipendenti che
è effettivo 2,50, quindi sì. C'è stato un crollo del 50 di più del 50
sì
del...
perché praticamente è un dipendente solo che ne usufruisce tra l'altro ho comunicato che da mesi di
quindi il 2019 è corretto è quello
non ne usufruisce più quindi
e quindi i 2,50 che residuano chi li usa?
Sono quelli per i primi mesi dell'anno che ha usufruito.
Però vedo che è ripetuto nel 2021-2022.
Sì, perché comunque...
Se non ne usufruisce più...
Il bando comunque...
Perché se non ne usufruisce più uno dovrebbe prevedere 0 nel 2021 e 0 nel
2022. Sì, ma se l'ha richiesto dopo...
Poi potrebbe...
Potrebbe venire qualcun altro a chiederlo. Prevediamo comunque adesso.
Ci sta.
Mangiare mangiano tutti alla fine della fiera.
Pagina 41, gestione e manutenzione integrata e illuminazione pubblica durata 9 anni. L'intervento non è stato avviato in quanto si sono avuti ritardi nella procedura di acquisizione impianti. è aggiornato questo, abbiamo magari delle informazioni, abbiamo risolto il problema. Tra l'altro evidenzio che in alcune vie, in una via c'era una situazione di poca illuminazione in questi giorni, così mi è stato detto. Non c'era luce.
Se volete vi rispondo subito a questa domanda, se vuoi Stefano. Allora, sì, sì, una chiacchierata. Allora, questa cosa è risolta dal punto di vista dell'acquisizione dei pali, perché al momento siamo proprietari dei pali dell'illuminazione, è ancora Enel Sole che li gestisce dal punto di vista della manutenzione, siamo un po' nel limbo tra il momento in cui il comune, Enel Sole non ha più la gestione completa e la proprietà dei pali e il momento in cui andremo poi a riaffidare questi, la gestione dell'illuminazione pubblica. Siamo un po' nel limbo perché, diciamo così, dal punto di vista di Val Gregentino non siamo così appetibili a livello di mercato, visto che abbiamo solo 400 pali. Stiamo lavorando insieme ad altri 10, 12, una cosa del genere, comuni, per poter arrivare a fare una gara unica attraverso un project financial per affidare poi tutti questi pali. Una gara unica significa maggiore appetibilità, significa anche che l'azienda che poi eventualmente si aggiudicherà l'appalto andrà a fare anche grosse migliorie dal punto di vista dell'illuminazione. Chiaramente il punto in un ritorno, ovvero la richiesta minima, sarà quella di cambiare tutti i pali di illuminazione in pali intelligenti, in lampade a LED e in aggiunta anche chiaramente di pali. Il discorso è lungo, non è semplice, ci stiamo lavorando insieme a tanti altri comuni e è per questo che è ancora lì. E effettivamente la procedura di acquisizione è finita, quello che ci manca a noi sarà solo poi andare a contrattare con Enel Sole il pagamento di questo acquisto. Se vi ricordate l'anno scorso, mi sembra che era dicembre, siamo andati a fare una delibera in cui abbiamo dichiarato nostri i pali, sostanzialmente la procedura è questa, il passaggio successivo è quello di andare a contrattare con Enel Sole, questo lo stiamo facendo anche affidati a un tecnico, un consulente che fa questo di mestiere, vediamo quanto riusciamo a contrattare. Per pagare questi pali i soldi sono già impegnati perché sono sul fondo pluriennale vincolato, se non ero giusto Stefano?
Ok, quindi siamo un po' diciamo a metà del guado. Pagina 44, programmi e progetti in corso di esecuzione non ancora conclusi. Qui devo fare una critica, non mi sembra che siano in corso di esecuzione. Alcuni, come diceva l'assessore poc'anzi, sono fermi perché legati alla alienazione della sala civica. Peraltro, non so se è un errore, però il punto numero 3 e il punto numero 9 sembra un copia e incolla, cioè rifacimento Guarai strada di Dozio capitolo 3484/66 è il medesimo sia come importo e sia come impegno, quindi probabilmente è un errore, però la critica è se sono in corso differenziamoli, quelli in esecuzione, diciamo che sono in esecuzione, quelli che sono futuri o legati o vincolati. Altrimenti il rischio è che diventi un libro dei sogni dove buttiamo lì tutto, però...
Ho specificato quelli che sono...
Certo.
La tabella è così, purtroppo.
La tabella ok, però se scriviamo in esecuzione, scriviamo, non so, in programma, non... perché questi non sono in esecuzione. Questo è indiscusso che alcuni non sono in esecuzione.
Senza ombra di dubbio.
Sì, no, per quello che dicevo.
Ci vorrebbe una colonna in più con scritto in esecuzione, esatto. Che saranno fatti.
Pagina 47, un dato molto tecnico, non so. Punto U, spese titolo secondo, spese in conto capitale di cui fondo pluriennale. Vedo 83.937 nel 2020 e poi c'è un crollo a 18.837 nel 2021 e 18.837 nel 2022. Pagina 47. Io non so, come dire...
Cosa?
E no, non so per quale motivo c'è questo crollo, c'è una previsione... o se c'è un qualcosa che produce
perché questo. Nelle spese del sul dettaglio dovrei andare a vedere comunque, perché nelle spese del 2021-2021 quelle che in conto capitale sono solo la parte degli oneri che finanziano, la parte di oneri che non viene utilizzata per la parte corrente, mentre nel 2020 c'è anche una parte di contributo che viene erogato dalla, per un lavoro dalla, mi sembra dalla regione Lombardia per i lavori
per gli parte sugli spogliatoi questa, perché il contributo sugli spogliatoi già per decreto di regione Lombardia verrà dato un tot nel 2019 e un tot nel 2020, per cui il discorso sarà quello lì probabilmente.
Ecco, nelle pianificazioni che prima ci illustrava un po' l'assessore, nella divisione delle risorse, dell'impiego delle risorse umane, ho notato che per quanto riguarda sviluppo sostenibile, tutela del territorio, ambiente, difesa del suolo, che mi riguarda sotto altri punti di vista a livello diciamo provinciale, c'è una percentuale di impiego di risorse umane assolutamente minimale. E non so se è corretta, però istruttore direttivo 1% e questa è 80, e me lo sono segnato su più voci, la 77, la 79, però adesso sto leggendo l'80. Istruttore amministrativo il 3%, poi mi ero segnato anche un'altra, qual è? Vabbè, la 88 sulle politiche giovanili, famiglia, disabilità, 3% istruttore amministrativo, 3% amministrativo al 50% e collaboratore 1%, e le altre due erano il 77 e il 79. Io non lo so come vengono fatti questi conti, però ecco, dico a livello generale, l'1% per la difesa del suolo mi sembra poco, ecco, però ripeto, posso capire che
okay. Qui è una formula. Se posso fare un commento su questo, questa è proprio la carta che prende tutto, nel senso che poi lo stipendio a fine mese glielo paghiamo, il lavoro lo fanno su tutto, d'accordo. Chiaramente.
Ecco l'ultima pagina 100.
Questi sono proprio comunque i nostri dipendenti, ad esempio nelle politiche sociali che non è considerata la politica sociale, perché
però visto che c'è una grande differenza con alcune voci, quindi segnare 1% su difesa del suolo, poi la carta la ciappa a te. Invece pagina 100, quadro generale degli impieghi per missione. Per noi è un po' difficile che come consiglieri, non lo so, come faccio io a leggere questa tabella?
Pagina 100,
mi dice quadri generali, impieghi, permissioni, dice codice missione 1 e poi è avanti. Però,
purtroppo è, come si dice, è un modello standard che è previsto per legge.
Ecco, però qui sarebbe opportuno
una
piccola leggenda, cioè per quei pochi consiglieri che si prendono la briga di guardarselo, guarda che se te lo vuoi guardare, missione 1 totale, missione 99, queste sono, poi magari non se lo guarda, ma se se lo guarda almeno è capace di, come dire, di fare qualche riflessione in più, ecco. Detto ciò, noi come gruppo pensiamo di dare il nostro contributo nel guardare evidentemente quello che ci sottoponete e nel rilevare se ci sono cose buone lo diciamo e se ci sono cose criticabili parimenti lo diciamo. Però tutto parte da un concetto che deve essere cardine. Questo è un documento di programmazione, deve essere leggibile da chi evidentemente è meno presente negli uffici e non ha tutte le competenze tecniche, e dall'altro lato deve avere quelle informazioni di programmazione, quindi l'auspicio è che ci siano meno copia e incolla o meno ipotesi possibili, lo dico a questo punto all'assessore, perché così facendo l'amministrazione e la giunta evidentemente può portare avanti un'azione di governo più mirata, lo dico anche perché tante volte lo dicono a me, quindi voglio dire è opportuno, secondo me, se vogliamo sviluppare e sfruttare questo documento, cercare di farlo in un certo modo.
Diciamo che
non è una critica, è una considerazione. Insieme alla leggenda, se è possibile, magari qualche dato in più sull'anno in corso, in modo che per il prossimo magari ci sia la possibilità di leggere.
Grazie.
Grazie Simonetti, grazie anche al ragioniere e all'assessore che hanno seguito questo DUP, penso che siano contenti che qualcuno l'ha anche letto tutto. E, sì, chiaramente, noi dovremmo saperlo a memoria. Ci sono altri interventi lunghi.
Ecco, a nome del gruppo Rinnovamento e Partecipazione sottolineo come questo DUP, soprattutto nella sua parte programmatica, ecco, segua e ponga le basi per la sua attuazione il programma con il quale siamo presentati ed è stato votato dalla maggioranza dei cittadini. Voglio ricordare anch'io le opere già finanziate e che presto partiranno con la nuova sistemazione dell'incrocio tra via San Carlo e via Kennedy per 72.000 euro, lo spogliatoio, l'ampliamento degli spogliatoi degli impianti sportivi per 92.000 euro e la sistemazione della strada per Canova con 64.000 euro che già sono state citate. Poi altri aspetti che volevo sottolineare in questo DUP. In questo DUP, come nel nostro programma, una grande attenzione è dedicata al campo sociale, a cominciare dai più piccoli, con il sostegno e, se possibile, potenziamento del centro prima infanzia di cui si parlava prima, la convenzione con Olginate per i nidi gratis, le attività estive per i più grandicelli, il tentativo comunque di coinvolgere gli adolescenti con la collaborazione delle associazioni sportive e non, e poi il superamento delle barriere per consentire a chi ha disabilità l'accesso ai luoghi della vita quotidiana, per gli anziani, altro aspetto particolare, l'obiettivo è un maggior coinvolgimento nelle attività culturali con l'aumento dei tempi di aggregazione, con la creazione di nuovi spazi e un potenziamento di quelle forme di aiuto, quali pasti a domicilio, assistenza domiciliare, per mantenere l'anziano nella sua casa. Nel settore diritto allo studio, un impegno particolare va all'ammodernamento delle strutture scolastiche, ad implementare gli strumenti didattici, un potenziamento dell'assistenza per i ragazzi portatori di bisogni educativi speciali. Val Greghentino è un comune che ha sempre investito tanto in questo campo. Particolare attenzione alla parte didattica di intervento del Comune con il potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese, educazione civica e stradale, tra le altre cose. Nell'urbanistica sarà completata la revisione del PGT e la redazione di un nuovo regolamento edilizio. Per la tutela del nostro territorio e per uno sviluppo sostenibile si porrà particolare attenzione all'opera di prevenzione della protezione civile, la cui strumentazione sarà potenziata e sarà aggiornato il piano di emergenza comunale. Una particolare attenzione viene poi dedicata alla raccolta rifiuti, con l'impegno a monitorare la raccolta porta a porta, potenziare lo svuotamento cestini e pulizia strade e valutazione dell'introduzione della tariffa puntuale per sensibilizzare ancora di più i cittadini sull'importanza del riciclo dei rifiuti e della minor produzione possibile di rifiuti, assieme al potenziamento del centro di raccolta del quale Val Greghentino è capo convenzione, che già svolge un'attività importante e apprezzata dai cittadini. Cito ancora il capitolo che riguarda la sicurezza, con l'obiettivo di garantire il controllo del territorio con priorità per la sicurezza stradale, l'aumento delle postazioni di videosorveglianza e con l'educazione stradale nelle scuole. E da ultimo vorrei chiudere con un riferimento alla biblioteca, una realtà molto importante per Val Greghentino, per la quale il DUP e il nostro programma prevedono un sostegno alle sue attività culturali e il potenziamento dei servizi offerti ai cittadini. Tutto per questo noi voteremo a favore del DUP.
Bene, grazie Longhi. Bassani.
Questo discorso di attenzione alla cultura, avremmo un'informazione e una proposta da fare al Consiglio. Quest'estate c'è stata una mostra in Valsassina di Leonardo da Vinci. È una mostra itinerante, nel senso che può essere affittata dai comuni e visionata. È molto interessante perché parla di Leonardo nelle nostre zone e c'è tutto il percorso fino alla Valsassina. C'è un video e poi ci sono delle postazioni dove appunto ci sono altre informazioni. Io ho parlato con il curatore, che è il dottor Camozzini, mi ha dato il numero e sarebbero disponibili a portarla anche a Valgreghentino. Costo è 1.500 euro per 20 giorni, trattabili, eccetera, per prolungarlo. Si potrebbe magari pensare di fare un gruppo comuni, Valgreghentino, Olginate, Garlate, visto che siamo un istituto comprensivo, sarebbe interessante magari anche in primavera, perché loro mi dicevano in questo momento è già affittata, e quindi sarebbe, però è molto interessante. Basterebbe appunto la sala che abbiamo a Villa, e sarebbe l'ideale perché c'è il proiettore e gli spazi. Io vi lascio il tutto.
Scusa, volevo chiedere se è quella di Rauf,
no,
Leonardo.
No, è un'altra questa.
No, perché noi abbiamo ospitato qui un dibattito con Rauf,
sì,
che presentava questa
mostra. E poi c'è anche la valigia
mostra,
di Leonardo.
È stata presentata all'Ecco, la mostra,
sì,
in Valsassina, su Aesino e altri, anche quella potrebbe essere, sì, visto che anche Valgreghentino era stato tra i promotori. Però sì, comunque tutto quello che arriva va bene.
Raccogliamo molto volentieri l'invito. Vediamo se riusciamo, anche coinvolgendo appunto gli altri comuni. Perfetto, grazie. Sì, Simonetti ancora.
Sì, visto che il capogruppo, se mi permette, proprio un commento, prendiamo atto della dichiarazione del capogruppo e degli obiettivi illustrati. Tanti di questi obiettivi sono assolutamente condivisibili, ci mancherebbe altro. Vediamo un DUP fortemente vincolato all'allineazione della sala civica di Villa San Carlo, e quindi il nostro voto oggi è un voto di astensione costruttiva, e ci riserviamo evidentemente di dare il nostro contributo sia con proposte sia con critiche, e nell'attesa di vedere realizzate tutte quelle cose che sono state dette. Sulla sicurezza a Valgreghentino c'è ancora tanto da fare. C'è tanto da fare per quanto riguarda evidentemente anche la strada provinciale, l'accesso alla scuola, i parcheggi che spesso sono, non rispettati dai cittadini. C'è tanto da fare evidentemente nel sociale e non solo nel sociale. Quindi buon lavoro, noi non faremo mancare evidentemente il nostro contributo costruttivo e critico. Oggi ci asteniamo.
Bene, allora se non ci sono altri interventi, metto in votazione il documento unico di programmazione semplificato 2020-2022. Contrari? Astenuti? Dei capitani Bassani, Simonetti. Favorevoli? Tutti gli altri. Immediata esecutività della delibera? Contrari? Astenuti? Favorevoli? Tutti gli altri. La seduta è conclusa. Sì.
La convocazione del Consiglio Comunale, è cambiata la normativa perché non l'abbiamo vista appesa, solo un manifesto a Villa abbiamo visto. In altri punti del paese non c'era nessun avviso di convocazione del Consiglio Comunale.
Facciamo una verifica. L'abbiamo sicuramente appeso nelle bacheche dei cimiteri, quello sono sicuro. Però chiaramente faccio una verifica con chi li affigge, per capire dove li affigge, se serve affiggerli anche in altri posti. No, quello il numero non c'è. Il numero non c'è, né minimo né massimo. Sì, probabilmente o si è dimenticato o era già pieno o c'erano le carte, non lo so. Verifichiamo. Grazie, buona serata a tutti e alla prossima.